noi abbiamo 4 milioni e mezzo circa di turisti pernottanti, in più abbiamo uno stimato di 15 milioni di cosiddetti mordi e fuggi, quindi vuol dire che arrivano mediamente 54.000 persone al giorno.
Nell'isola di Capri sicuramente esiste un sovraffollamento nell'ambito dei picchi, parliamo da giugno fino al massimo ad agosto.
La città va sotto pressione perché il turista, soprattutto quelli che vengono in giornata, si limitano a fare l'itinerario Rialto San Marco, saturando alcune zone della città, mentre altre rimangono completamente fuori dagli itinerari.
Questo superaffollamento logicamente contraddice l'immagine di Capri, a Capri di tutti, una Capri tranquilla.
Nei periodi di picco, quali luglio e agosto, la città diventa in qualche modo invivibile.
Troviamo i mezzi di trasporto molto affollati e le file interminabili per poter salire a Capri o da una Capri. Qui le persone non vivono la Capri come la dovrebbero vivere.
Sono Paola Mara, assessore al turismo del Comune di Venezia.
Sono Franco Cerrotta, sono il sindaco del comune di Ana Capri nell'isola di Capri.
Motore ne parla foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées.
Se la folla può far nascere un amore, come nella canzone di Edith Piaf, normalmente crea gravi problemi ai posti più belli. Per parlare di questa malattia, delle possibili cure, ne abbiamo scelti due di posti, Venezia e Capri.
Il problema di Venezia per noi economisti è un classico esempio di quello che noi chiamiamo la tragedy of the commons, cioè un bene pubblico che non viene regolarizzato da una serie di misure che regolano l'utilizzo del bene pubblico e quindi in qualche maniera ci sono tanti attori che cercano di sfruttare Venezia al massimo senza in qualche maniera compensare la società per quell'utilizzo. Questo fa sì che attualmente, sia per il fatto che ci sono troppi visitatori, ma anche perché ci sono molti visitatori mordi e fuggi, quelli che stanno per qualche ora a Venezia, che ormai è l'80% della domanda turistica complessiva, i costi sociali, collettivi, sono molto più grandi, diciamo, dei benefici, diciamo, collettivi. In altre parole, insomma, ci sono pochi che guadagnano molto, diciamo, dal turismo e ci sono molti che in qualche maniera soffrono, diciamo, dell'eccesso di questa domanda, anche di qualità, tutto sommato, diciamo, mediocre. Sono Jan van der Borg, sono olandese di nascita, ma vivo a Venezia da 30 anni e insegno economia del turismo all'Università Ca' Foscari di Venezia.
Nei mesi estivi l'isola di Capri dovrebbe avere fra i 50 e i 70 collegamenti giornalieri con la terraferma, qualcosa come 15.000-18.000 persone al giorno, la maggior parte delle quali vanno e vengono, cioè vengono da Napoli o da Sorrento o da Salerno o da altri luoghi per fare una gita di poche ore o addirittura di pochissime ore, come ormai funziona nella catena di montaggio dei gruppi organizzati, e poi ritornano nel continente. Questo si traduce in una estrema confusione ai porti di imbarco e di sbarco, sia a Capri sia a Napoli, il molo Beverello d'estate è una cosa infernale, e si traduce poi sull'isola di Capri e in particolare in alcuni luoghi dell'isola di Capri. Sto pensando alla Grotta Azzurra, per esempio, o alla strada che dalla Marina Grande, cioè dal porto, sale a Capri e poi ad Anacapri, oppure sulla funicolare, si traduce in un affollamento veramente assurdo, che si ripercuote con tutto il suo carico di inquinamento acustico, di inquinamento atmosferico, poi questi mezzi che vanno e vengono, gli autobus dei gruppi turistici, si traduce in un disagio generale per chiunque, non solo per i residenti, ma anche per gli stessi turisti. Sono Francesco Durante, sono un giornalista e scrittore. Sono nato ad Anacapri e vi ho la residenza.
Venezia vive ormai solo di turismo. L'economia turistica è la voce principale di incasso della città. È un vantaggio da posti di lavoro, sono circa 25.000 posti di lavoro, però contemporaneamente è anche un problema da gestire, perché l'afflusso turistico in questo periodo storico sta diventando difficilmente sopportabile dalla popolazione. Il problema non sorge tanto con coloro che dormono in città, che sono circa un terzo del totale. Il problema sorge soprattutto con coloro che dormono nei luoghi più disparati, si va dalla Riviera Romagnola, al Lago di Garda, all'Istria, all'Austria addirittura, e poi vengono in gita dalla mattina alla sera a Venezia, non spendono pressoché nulla, portano un contributo al fatturato turistico della città assolutamente irrisorio, e contemporaneamente sono un peso perché evidentemente sono un numero eccessivo. E qui parliamo di un 15-16 milioni di persone all'anno che giungono a Venezia. Sono Claudio Scarpa, sono il direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori.
Io credo che il vero tema sia quello ormai antico, quello del grande numero, cioè il grande numero che affolla i musei, che affolla luoghi della storia, della memoria, luoghi che in qualche modo nell'immaginario collettivo hanno una loro centralità. Questo proprio è causa delle lunghe file davanti ai musei, che è un qualcosa abbastanza scomodo, spesso dover attendere ore prima di poter entrare. È reale il fatto che oggi, se uno per esempio vuole andare a Capri, ha problemi, perché si impatta per esempio con vaporetti ultracarichi, perché devi aspettare quello che segue, sperando che quello che segue non sia impegnato da una compagnia di giapponesi, per esempio, che lo ha già occupato. Questo crea un problema e obbliga a trovare soluzioni, come arrivare. Io ho una casa ad Ana Capri, spesso la mia difficoltà è non solo partire, ma una volta arrivato prendere un mezzo che mi consente di arrivare ad Ana Capri, che sta su in alto, ai piedi del Solaro, sopra la Grotta Azzurra. Mi chiamo Gianni Cerami, sono architetto, mi sono occupato di Capri in più occasioni, una perché ci abito spesso e due perché ho scritto una guida su Capri, cioè come conoscere Capri attraverso percorsi diversi lungo la costa, attraversando i monti.
I numeri a Venezia sono cresciuti negli ultimi 3 decenni in maniera esponenziale. E continueranno a farlo. Se noi oggi dovessimo dire a un qualsiasi sindaco, a un qualsiasi ministro, sei d'accordo che a Venezia vengano 100 milioni di persone all'anno? Ovviamente tutti direbbero, non possiamo, siamo arrivati a 30 e siamo già stretti. Ma se avessimo chiesto la stessa domanda 15 anni fa, sei d'accordo perché a Venezia vengano 30 milioni di persone all'anno, come sono oggi? Avrebbero risposto allo stesso modo. E invece noi, anno dopo anno, con questa crescita così rapida, ci siamo arrivati. Io sono Lorenzo Pesola, sono un architetto, ho studiato qui a Venezia e abito a Venezia, alla Giudecca. Sono in città molto attivo con l'associazione Poveglia, un'associazione che nel 2014 sventò una vendita ridicola da parte dello Stato di un'isola della laguna sud di Venezia, l'isola di Poveglia, per provare a rappresentare un modello diverso di gestione sia del turismo, sia della residenza, sia per quanto riguarda l'ecosostenibilità, le energie alternative e così via.
Lorenzo Pesola sottolinea un altro problema, valido per Venezia come per tutti i luoghi turistici.
È come un negozio che vive degli acquisti di un unico cliente. Venezia è in una situazione del genere, ha un'economia molto poco diversificata, ha una monoeconomia sostanzialmente che si basa sul turismo, che può venir meno da un giorno all'altro. È sicuramente affetta da una bolla speculativa. Come con tutte le altre bolle speculative bisogna stare attenti, perché l'esperienza ci insegna che basta una bomba piazzata in una stazione e dall'oggi al domani questa economia, su cui al momento Venezia sembra unicamente sorreggersi, può sparire. Se uno in questi giorni si fa una passeggiata a Sharm el Sheikh, che 10 anni fa sembrava essere la Rimini dell'africana, si accorge di quanto velocemente queste economie possono volatizzarsi. È assolutamente irresponsabile non pensare in una maniera più plurale, più diversificata, l'economia di questa città, perché tutto può improvvisamente fermarsi. In questa città significherebbe una catastrofe.
problemi su problemi per l'affollamento turistico. Adesso vediamo le possibili soluzioni, valide per Venezia, per Capri e per tutti i luoghi belli da visitare.
Ovviamente non è una cosa facile, perché ci sono una serie di vincoli che noi abbiamo anche per agire, diciamo, sull'afflusso turistico. In primis la Costituzione, insomma, garantisce la libera circolazione delle persone. Venezia, poi, essendo anche un patrimonio dell'umanità, non può non ospitare, non accettare chi ha voglia di visitare la città. Tuttavia, insomma, si può cominciare a regolare l'afflusso. La prima cosa da fare è terminare finalmente una specie di cintura di terminali dove ci sono anche, diciamo, di centri di accoglienza che non solo, diciamo, fungono un po' da buffer per fermare l'afflusso, ma danno anche delle indicazioni intelligenti che poi, tra l'altro, il turista in sé apprezza anche molto, su che cosa si può fare oltre, diciamo, a questi cosiddetti must see attraction, cioè Piazza San Marco, il Ponte di Rialto e così via. Ci sono moltissime cose che chiunque potrebbe anche fare se fosse degnamente e anche tempestivamente informato della possibilità. Oltre ai terminali, poi credo che sia anche il caso di cominciare a pensare ad una visita prenotata della città. Quindi, così come si fa da anni, insomma, nelle mostre e anche, diciamo, nei siti archeologici o di rilevanza storico-artistico. Faccio l'esempio dell'Alhambra a Granada, che già ha 20 anni a prenotazione, se non si prenota non si entra. Credo che è il caso di cominciare a sperimentare un sistema di prenotazione che si può legare, per esempio, a una carta turistica che dà vantaggi a chi ha la carta e chi prenota può averla, chi non prenota non può averla. Potrebbe essere sufficiente per dirottare almeno un 40% della domanda, diciamo, improvvisata e quasi neanche interessata a Venezia, perché soltanto un milione dei 28 milioni, diciamo, va a vedere un museo.
Il professore Van den Borg ricorda anche il problema delle navi da crociera.
Sulle grandi navi io ho da sempre una posizione piuttosto radicale. Questa è una domanda turistica di bassa qualità, perché lasciano pochissimo a Venezia, vengono a Venezia nei mesi estivi, diciamo, che già sono i peggiori rispetto all'afflusso turistico, diciamo, ed escursionistico. Sono, diciamo, una delle cause di questa incompatibilità del turismo attuale con quello che è uno sano sviluppo del sistema economico-sociale della città. Dobbiamo cercare di fermare l'afflusso anche eccessivo, diciamo, prima dell'arrivo, diciamo, nel centro storico. Un po' come a Capri, insomma, ferma la gente in piazzetta, non ha senso. Cercare di fermare l'afflusso, diciamo, a Napoli, sì.
È indubbio che ormai qualche provvedimento vada preso. Potrebbe essere la necessità di prenotare. Internet lo consente. Questo sistema è usato per un sacco di luoghi. Sto pensando a monumenti, che ne so, la Cappella degli Scrovegni a Padova. Ti devi prima prenotare la visita e poi puoi andare a visitarla. Questo si dovrebbe fare anche per Capri, perché l'ecosistema di Capri è fragilissimo, perché è un'isola di 10 km quadrati e mezzo che non può subire un assalto di questo tipo e non può essere totalmente in balia di questi flussi turistici indiscriminati.
Il Comune di Venezia nel 1999, in occasione del grande giubileo, aveva fatto un piano straordinario di gestione dei flussi, che però poi non si è deciso di attivare. Questo piano, che noi come albergatori sposiamo nella maniera più assoluta, è un piano che vuole razionalizzare gli ingressi in città, per cui chi vive, chi dorme, chi lavora in città può giungere fino alla testa del Canal Grande, quindi fino a Piazzale Roma, passare il Ponte della Libertà. Chi invece giunge dalla mattina la sera per fare la gita, si ferma in terminal sulla gronda lagunare e viene trasportato per via acquea in punti di ingresso in città che siano periferici rispetto a quelli attuali. Questo intanto consente di dividere i flussi e di razionalizzare gli ingressi. Ma poi oltretutto, posto che i parcheggi nei terminal avranno sicuramente un numero prefissato, consentirà anche di limitare l'accesso, perché quando i posti macchina sono finiti non si potrà più evidentemente entrare in città, e quindi incentiverà gruppi tour operator e via dicendo che operano nel settore a fare la prenotazione dell'arrivo in città.
Le soluzioni al sovraffollamento non sono facilmente praticabili. Quella più semplice e radicale, fatta di due sole parole, non sembra avere partigiani, almeno in teoria.
Io sicuramente sono contrario al numero chiuso, perché ritengo che ci sia il diritto di tutti a visitare Capri. È una sconfitta laddove, appunto, per numero chiuso si devono fare prenotazioni interminabili per poter vedere Capri. Però logicamente non si deve nascondere la problematica, perché far vivere Capri come oggi si vive è un fatto sicuramente negativo per tutti.
Francamente, il fatto di chiudere la città la vedo proprio dal punto di vista dell'immagine in maniera errata. I turisti vengono a Venezia non tanto per i monumenti storici, ma perché vogliono vedere una città storica, eccezionale, unica al mondo, che è ancora vissuta. Nel momento in cui chiudiamo la città, decretiamo la fine della città, nel senso che decretiamo che è diventato un museo. Per cui proprio sono contrario. E sono contrario anche alla chiusura dei luoghi storici, cioè della Piazza San Marco, dell'area di Rialto, perché la vedo francamente poco gestibile. Mettere i tornelli all'interno di una città la trovo una cosa non solo sbagliata, ma anche difficilmente gestibile. Pensi soltanto alle code che si creerebbero per gestire un afflusso di 30 di milioni di persone all'anno, a cui vanno aggiunti i veneziani che ancora in Piazza San Marco ci passano e ci vivono.
Io credo che le soluzioni che vengono avanzate da più parti, tipo numero chiuso, eccetera, sia un po' quel meccanismo che è ripetuto più volte oggi, cioè quello di alzare muri davanti a un problema, il che è una soluzione apparentemente comoda ed efficace, ma che non ha mai funzionato. Uno, perché mettere i muri oggettivamente è un fallimento, cioè ammettere di non aver voluto farsi carico di affrontare un problema e trovare più soluzioni e scegliere quella più adeguata. E la cosa più comoda è rimuovere il problema e alzare un muro. Ed è questa un'attività molto diffusa e a più livelli e in più occasioni. Come si fa a mettere il numero chiuso a Venezia? Meno che mai a Capri. Dove lo metti? Al porto? All'arrivo? Alla partenza? Alla piazzetta? Dov'è che metti questo muro?
Muro di mattoni o muro di elettroni? La differenza esiste, ma l'obiettivo appare identico.
La tecnologia aiuta molto. Per portare un esempio, la congestion charge a Londra. Il centro di Londra è chiuso, ci entri solo unicamente se hai diritto di accedervi, e non c'è una barriera fisica, c'è una barriera informatica. La stessa cosa si può fare sul Ponte della Libertà, lo stesso Ponte della Libertà che, quando c'è troppa gente a Venezia, viene chiuso fisicamente con dei vigili urbani che impediscono l'accesso in città. Gestire tutta la cosa con l'informatica, nel senso che si impedisce l'accesso a chi non ha diritto di entrare nell'area, diciamo così, più nobile della città, che è Piazzale Roma, che è la testa del Canal Grande. Noi albergatori, ad esempio, a tutti coloro che fanno la prenotazione alberghiera, ripeto, sono il 95% del totale. È difficile che uno dica vado a Venezia domani mattina, vado a Venezia senza avere la prenotazione alberghiera. E noi possiamo benissimo mandare all'atto della prenotazione alberghiera anche dei Q-code che consentano di essere riconosciuti dai gate informatici che vanno messi all'interno della città. La tecnologia ormai ha limiti, ne ha pochi. Però la prima cosa da fare è questa filosofia, cioè quella di dire separiamo i flussi. In questo momento non vi è la volontà politica di farlo, e non vi è neanche una volontà politica contraria, semplicemente non vi è volontà politica. E per la politica questa è la cosa peggiore, cioè il non fare, il non decidere è la cosa probabilmente peggiore. Si può anche sbagliare in politica, sbagliare possono andare tutti, ma non decidere è cosa veramente errata.
Alla critica del direttore dell'Associazione Albergatori, Claudio Scarpa, rispondono gli amministratori cittadini.
Noi abbiamo iniziato a ottobre un percorso di commissioni consigliari. Abbiamo inteso affrontare il problema in un concetto di democrazia partecipata. Abbiamo chiesto alla città di parlare, associazioni, stakeholder, singoli cittadini, quali sono i loro pensieri riguardo la problematica dei flussi turistici. Finiremo il percorso e dopo c'è un gruppo tecnico di lavoro del Comune di Venezia che affronterà le tematiche, perché la soluzione che bisogna trovare è una soluzione che sia fattibile a livello economico, amministrativo e soprattutto giuridico, perché noi non siamo un monumento ma siamo una città, quindi pensare di chiudere una città non è concepibile se non per questioni di sicurezza rispetto a quella che è la normativa Schengen e quella che è anche la Costituzione italiana.
C'è una necessità di organizzarsi meglio, significa dare maggiori servizi, perché non li diamo come si dovrebbero dare. Maggiori servizi significa dividere queste persone lungo tutto la nostra isola, perché appunto ci sono attrattive turistiche che ben organizzate possono diluire questo superaffollamento. Oggi stiamo in una fase di studio, abbiamo commissionato uno studio di fattibilità e di sostenibilità economica. Entro quest'anno, forse anche prima, il mese di giugno-luglio, avremo questi risultati. E da questi risultati riusciremo a programmare una situazione un tantino diversa da quella di oggi. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole,
l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. Per finire c'è da ricordare, soprattutto per una città come Venezia, la relazione difficile, complicata, contraddittoria tra i turisti e gli abitanti.
Noi vediamo calare da anno in anno il numero di abitanti, siamo sotto i 55.000, vediamo da anno in anno aumentare i numeri di visitatori. Credo che sia proprio arrivato il momento di imboccarci le maniche e inventarci una strategia di sviluppo turistico, diciamo, che in qualche maniera tuteli maggiormente la collettività e non soltanto alcuni, diciamo, grandi operatori turistici che continuano a guadagnare ovviamente moltissimo dal turismo.
Non sono tantissimi quelli che sono stati costretti ad andare da Venezia a Mestre per ragioni economiche. Per lo più, secondo me, quelli che già abitavano qui sono andati a Mestre per ragioni, vuol dire, di opportunità, di comodità, il garage, il centro commerciale, i negozi, perché effettivamente tutto questo ormai a Venezia non c'è più. Ma il problema, semmai, è per chi voglia fare il tragitto inverso adesso, venire da Mestre o da altrove nel mondo. Trovare un affitto concorrenziale a Venezia è diventato impossibile.
Chi ha l'appartamento evidentemente trova più conveniente affittare a turisti per la legislazione italiana, che sostanzialmente ti fa sposare con l'inquilino. La seconda cosa, che è più vantaggioso, il turista paga immediatamente, paga di più. Come si può ovviare a questo problema? Si può ovviare ad esempio con delle politiche di incentivazione. Tu affitti a un residente, io ti elimino delle tasse, ti agevolo, ti aiuto ad esempio nel restauro degli appartamenti. Le nostre case cadono a pezzi ed molto spesso i proprietari hanno difficoltà economica proprio del mantenimento nella casa. Un aiuto da parte dello Stato garantirebbe la possibilità ai residenti di avere aiuti per il restauro dei propri immobili. Dall'altro lato si può mettere come condizione che evidentemente che affittino a residenti. Però tutto questo deve essere evidentemente stabilito da un governo centrale che in questo momento mi pare il più assente nella politica di gestione della vita di questa città.
Non voglio demonizzare il turismo, perché credo che comunque il turismo a Venezia, ma in tutto il mondo, è una grande, diciamo, industria che crea effettivamente molto reddito e anche molti posti di lavoro che sono ovviamente benvenuti. Dico solo che non possiamo pretendere che Venezia sia un Disneyland senza un sistema di gestione che qualunque parco tematico, diciamo, ha messo in piedi per tutelare chi visita il parco, ma anche il parco stesso.
Con l'immagine di una Venezia Disneyland che potrebbe adattarsi per Capri e per molti altri bei posti, terminiamo questo laser dai tanti problemi e dalle poche e incerte soluzioni.